Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Julien portò il suo braccio attorno alla vita dell'amica. Era un gesto molto pericoloso. Lei cercò di scostarlo, ma Julien abilmente seppe attirarne l'attenzione con un particolare interessante del discorso. Quel braccio fu come dimenticato e rimase nella stessa posizione. Dopo molte congetture sull'origine di quella lettera, Julien aveva ripreso infatti il suo racconto, si faceva via via più padrone di sé, parlando della sua vita passata, che pure rispetto a quanto gli stava accadendo era per lui ben poco interessante. La sua attenzione venne a concentrarsi sul modo in cui concludere quell'incontro. «Ora dovete andare», si sentiva ripetere di tanto in tanto in tono secco. «Che vergogna per me se mi lascio mandar via! Il rimorso mi avvelenerà tutta la vita», pensava. «Non mi scriverà mai. Dio solo sa quando potrò tornare». In un istante, tutto quello che c'era di sublime nel cuore di Julien si dissolse. Seduto accanto a una donna che adorava, quasi stringendola fra le braccia in quella stanza dove era stato così felice, immerso in un'oscurità profonda, essendosi accorto benissimo che da qualche istante lei piangeva, sentendo anzi dai sussulti del suo petto che stava singhiozzando, ebbe la disgrazia di diventare un freddo politico, quasi altrettanto freddo e calcolatore come quando nel cortile del seminario doveva subire qualche brutto scherzo da un compagno più forte di lui. Julien protrasse il suo racconto e parlò della vita infelice che aveva condotto dopo la sua partenza da Verrières. «Così», pensava la signora de Renal, «dopo un anno di assenza, senza quasi nessun segno del mio ricordo, mentre io lo dimenticavo, non pensavo ad altro che ai giorni felici passati a Vergy». I singhiozzi di lei aumentarono. Julien, visto il successo del suo racconto, capì che doveva tentare l'ultima carta e arrivò bruscamente alla lettera che aveva ricevuto da Parigi. «Mi sono congedato dal vescovo».
«Come? Non ritornate a Besançon? Ci lasciate per sempre?»
«Sì», rispose Julien in tono deciso. «Sì, lascio una terra dove sono dimenticato anche da chi ho amato di più nella mia vita. E la lascio per non rivederla più. Vado a Parigi».
«Vai a Parigi!»
esclamò lei quasi ad alta voce,
ma era una voce ormai pressoché soffocata dalle lacrime e che rivelava un turbamento estremo.
Julien aveva bisogno di questo incoraggiamento. Stava per fare una mossa che avrebbe potuto condannarlo, e prima di quelle parole, non vedendo nulla, ignorava completamente l'effetto che era riuscito a produrre. Non esitò più. La paura del rimorso gli dava un perfetto controllo di se stesso. Aggiunse freddamente, alzandosi: «Sì, signora, vi lascio per sempre. Siate felice. Addio». Fece qualche passo verso la finestra, stava già aprendola. La signora de Renal si lanciò verso di lui, gettandosi fra le sue braccia. Parlarono per 3 ore e alla fine Julien ottenne ciò che aveva desiderato con tanta passione. Per le prime 2, se il ritorno alle tenerezze e la scomparsa dei rimorsi in lei fossero arrivati più presto, gli avrebbero dato una gioia divina. Ottenuti così ad arte, non furono che un piacere. Julien volle assolutamente, contro il parere della sua amica, accendere la lampada. «Ma allora», le diceva, «vuoi che non vi resti nessun ricordo di averti vista? L'amore che brilla in questi occhi incantevoli dovrò dunque perderlo. Il candore di questa bella mano dovrà restarmi invisibile. Pensa che sto per lasciarti, forse, per molto tempo». La signora de Renal non era in grado di rifiutare nulla davanti a un pensiero del genere che la faceva sciogliere in lacrime. Ma l'alba cominciava a disegnare nettamente i contorni degli abeti sulla montagna, a oriente di Verrières. Anziché andarsene, Julien, ebbro di voluttà, le chiese di poter passare tutta la giornata nascosto nella sua stanza e di andarsene solo la notte seguente. «E perché no?» rispose lei. «Questa fatale ricaduta mi toglie ogni stima di me stessa e mi getta per sempre nell'infelicità». E lo stringeva al suo cuore. «Mio marito non è più lo stesso. Ha dei sospetti,
Crede che io l'abbia ingannato in tutta questa faccenda e si mostra molto irritato con me. Se sente anche il minimo rumore, sono perduta. Mi caccerà per quella sciacurata che sono.
Ah, ecco una frase di Chelan, disse Julien. Non mi avresti parlato così prima della mia partenza per il seminario. Mi amavi allora. Julien fu premiato per il sangue freddo che aveva messo in queste parole. Vide la sua amica dimenticare subito il pericolo che la presenza di suo marito le faceva correre, per pensare al pericolo ben più grande di vedere Julien dubitare del suo amore. La luce aumentava rapidamente, illuminando la stanza. Julien ritrovò tutta la voluttà dell'orgoglio, quando poté vedere fra le sue braccia e quasi ai suoi piedi quella donna così bella, la sola che avesse amato, e che poche ore prima era tutta presa dal timore di un Dio terribile e dall'amore per i suoi doveri. Ma le sue risoluzioni, rafforzate da un anno di costanza, non avevano saputo resistere davanti all'audacia che lui aveva dimostrato. Presto si sentì qualche rumore dalle altre stanze. Una cosa a cui prima non aveva pensato turbò la signora de Renal.
«Quella perfida di Elisa sta per entrare nella mia camera. Che cosa facciamo di quella scala enorme?» disse al suo amico. «Dove la nascondiamo? Vado a portarla nel granaio!» gridò a un tratto con un tono di gaiezza.
«Ma bisogna passare per la stanza del domestico!» disse Julien sorpreso.
«Lascerò la scala in corridoio, chiamerò il domestico e gli affiderò una commissione!»
«Pensa a qualche scusa da raccontargli, nel caso che passando notasse la scala!»
«Sì, sì, angelo mio!» disse lei dandogli un bacio. «Tu piuttosto pensa a nasconderti in fretta sotto il letto. Se durante la via senza, Elisa verrà qui!»
Julien fu stupito da quell'improvvisa allegria. Così, pensò, l'avvicinarsi di un pericolo concreto, invece di turbarla, le restituisce la sua gaiezza, perché le fa dimenticare i suoi rimorsi. Una donna davvero superiore, un cuore su cui si può essere fieri di regnare. Julien era estasiato. La signora de Renal prese la scala. Sembrava troppo pesante per lei. Julien si mosse per aiutarla, ammirando quella figura elegante che certo non dava l'idea della forza. A un tratto la vide sollevare la scala senza alcun aiuto, come se fosse una sedia. La portò velocemente nel corridoio del terzo piano e l'appoggiò al muro. Chiamò il domestico e per lasciargli il tempo di vestirsi salì nella colombaia. 5 minuti dopo, ritornando in corridoio, non trovò più la scala. Dove era finita? Se Julien non fosse stato in casa, quel pericolo non l'avrebbe turbata. Ma in quel momento, se suo marito avesse visto la scala, poteva succedere qualcosa di orribile. La signora de Renal si mise a correre dappertutto. Finalmente scoprì la scala sotto il tetto, dove il domestico l'aveva portata, anzi nascosta. La circostanza era singolare, e in altri tempi l'avrebbe allarmata. «Che cosa mi importa?» pensò, «di quello che mi può succedere fra 24 ore, quando Julien sarà partito. Tutto allora non sarà per me che orrore e rimorso.» Aveva come una vaga idea di dover lasciare la vita. Ma che importava? Dopo una separazione che aveva creduto eterna, lo aveva rivisto, lo aveva riavuto. E ciò che aveva fatto per arrivare fino a lei dimostrava tanto amore. Raccontando a Julien il fatto della scala, cosa risponderò a mio marito se il domestico gli riferirà di averla trovata? Rimase un istante pensierosa. Avranno bisogno di 24 ore per scoprire il contadino che te l'ha venduta. Poi si gettò fra le sue braccia, stringendolo convulsamente. «Ah, morire, morire così!» disse coprendolo di baci. «Ma non devi morire di fame!» disse poi ridendo. «Vieni, per prima cosa ti nasconderò nella camera della signora Delville, che rimane sempre chiusa a chiave.» Si mise di guardia in fondo al corridoio e Julien passò di corsa. «Se bussano non devi aprire», gli disse chiudendo la chiave, «e comunque non potrebbe essere che uno scherzo dei ragazzi che giocano.» «Falli venire in giardino sotto la finestra», le disse Julien. «Vorrei avere il piacere di vederli, falli parlare.»
«Sì, sì», gli gridò lei allontanandosi. Ritornò presto con arance, biscotti e una bottiglia di vino di Malaga. Le era stato impossibile rubare del pane.
«Cosa sta facendo tuo marito?» chiese Julien.
«Prepara degli abbozzi di contratto con i contadini.» Ma le 8 erano suonate e c'era molto rumore nella casa.
Se la signora non si fosse fatta vedere, l'avrebbero cercata dappertutto. Fu costretta a lasciarlo. tornò molto presto, senza nessuna prudenza, portandogli una tazza di caffè. Aveva paura che morisse di fame. Dopo colazione riuscì a portare i ragazzi sotto la finestra della camera della signora Derville. Julien li trovò molto cresciuti, ma avevano assunto un'aria banale. O forse era il suo modo di vederli che era cambiato. La madre parlava loro di Julien. Il maggiore rispose dimostrando amicizia e rimpianto per l'ex precettore. Ma era evidente che i più piccoli l'avevano quasi dimenticato. Renal, quel mattino, non uscì. Saliva e scendeva continuamente le scale, occupato in quei contratti con i contadini ai quali vendeva il suo raccolto di patate. Fino all'ora di pranzo la signora de Renal non ebbe neppure un istante per il suo prigioniero. Poi la campanella annunciò il pranzo, che venne servito, e allora ebbe l'idea di rubare per lui un piatto di minestra calda. Mentre si avvicinava senza far rumore alla porta della stanza dove era lui, portando il piatto con precauzione, si trovò faccia a faccia con il domestico che aveva nascosto la scala. In quel momento avanzava anche lui nel corridoio senza far rumore e come in ascolto. Probabilmente Julien aveva avuto l'imprudenza di camminare. Il domestico si allontanò un po' confuso. La signora de Renal entrò audacemente da Julien. Quell'incontro l'aveva fatto fremere. «Hai paura?» gli disse lei. «Io sfiderei tutti i pericoli del mondo senza batter ciglio. Solo una cosa mi spaventa. Il momento in cui sarò sola, dopo la tua partenza.» E se ne andò di corsa. «Ah!» pensò Julien esaltandosi. «Il rimorso è il solo pericolo che tema quest'anima sublime.» Finalmente venne la sera. Renal se ne andò al circolo. Sua moglie si era lamentata di una terribile emicrania. Si era ritirata nella sua stanza e aveva congedato in fretta Elisa. Subito dopo si era alzata per aprire la porta di Julien. Lo trovò che moriva proprio di fame. Allora corse in dispensa a cercare del pane. Julien udì un grido molto forte. Quando lei fu di ritorno gli raccontò che entrando nella dispensa al buio, avvicinandosi alla credenza dove tenevano il pane, mentre cercava di prenderlo aveva toccato il braccio di una donna. Era di Elisa il grido che aveva sentito Julien. Che cosa stava facendo?
Rubava qualche dolce, o forse ci spiava, disse la signora de Renal con assoluta indifferenza.
Ma per fortuna ho trovato un patè e una bella pagnotta.
E lì che cosa c'è? Chiese Julien indicando le tasche del suo grembiule.
La signora de Renal si era dimenticata che dall'ora di pranzo se l'era riempite di pane. Julien la strinse fra le braccia con grande passione. Non gli era mai sembrata così bella. Neanche a Parigi, pensava confusamente, riuscirò a incontrare un carattere così nobile. Si vedeva dal suo impaccio che non era avvezza a quelle situazioni, ma al tempo stesso mostrava il coraggio autentico di chi teme solo pericoli di un altro genere, molto più tremendi. Mentre Julien cenava con grande appetito e la sua amica scherzava sulla semplicità di quel pasto perché aveva il terrore di parlare seriamente, la porta della stanza fu d'improvviso scossa con forza. Era Renal.
«Perché ti sei chiusa dentro?»
gridò. Julien ebbe appena il tempo di scivolare sotto il canapè.
«Come? Siete ancora vestita?» disse Renal entrando. «Cenate con la porta chiusa a chiave?»
In giorni normali queste osservazioni, fatte con tutta la durezza coniugale, l'avrebbero turbata. Ma in quel momento sapeva che a suo marito sarebbe bastato chinarsi un poco per vedere Julien.
Infatti Renal si era buttato sulla sedia di fronte al canapè, occupata poco prima da Julien.
L'emicrania servì a scusare tutto. Mentre il marito le raccontava nei dettagli la partita a biliardo che aveva vinto al circolo,
una partita da 19 franchi per bacco,
vide su una sedia a tre passi davanti a loro il cappello di Julien. Il suo sangue freddo aumentò. Si mise a spogliarsi e a un certo punto, passando velocemente dietro suo marito, gettò un indumento sul cappello. Finalmente Renal se ne andò. Lei pregò Julien di riprendere il racconto sulla sua vita in seminario. «Ieri non ti ascoltavo mentre parlavi. Non pensavo ad altro che a trovare in me la forza di respingerti.» La signora de Renal era l'imprudenza in persona. Parlavano ad alta voce e potevano essere le 2 del mattino, quando furono interrotti da un colpo violento alla porta. Era ancora Renal.
«Apritemi subito, ci sono dei ladri in casa!» urlava. «Saint-Jean ha trovato la loro scala questa mattina!»
«È la fine!» esclamò lei gettandosi fra le braccia di Julien. Ci ucciderà entrambi, non creda ai ladri.
Morirò tra le tue braccia,
più felice nella morte di quanto non lo sia stata in vita. Non si curava di rispondere al marito che si arrabbiava e abbracciava appassionatamente Julien.
Salva la madre di Stanislas, le disse lui con uno sguardo imperioso. Salterò in cortile dalla finestra del ripostiglio e fuggirò in giardino. I cani mi hanno riconosciuto. Fai un fagotto dei miei vestiti e gettali appena potrai in giardino. Intanto lascia che sfondi la porta. Soprattutto nessuna confessione, te lo proibisco. Meglio che abbia dei sospetti piuttosto che certezze.
Ti ucciderai saltando,
fu la sua sola risposta, la sua sola preoccupazione. Lo accompagnò alla finestra del ripostiglio. Poi prese tempo per nascondere i suoi vestiti. Finalmente aprì al marito, che ribolliva di collera. Guardò nella stanza del ripostiglio senza dire una parola e scomparve. Julien afferrò gli abiti che gli venivano gettati e corse veloce verso la parte bassa del giardino, dalla parte del Dubs. Mentre correva sentì fischiare una pallottola e subito dopo il rumore di una fucilata. Non è Renal, pensò, tira troppo male per essere lui. I cani correvano silenziosi ai suoi fianchi. Un secondo colpo spezzò probabilmente la zampa di un cane, che infatti guaiva in modo penoso. Julien saltò il muretto di una terrazza, fece una cinquantina di passi al coperto e riprese la fuga in un'altra direzione. Sentiva delle voci che si chiamavano e vide distintamente il domestico e il suo nemico sparare una fucilata. Anche un fattore sparava dall'altra parte del giardino. Ma Julien aveva già raggiunto la riva del Dubs e stava rivestendosi. Un'ora dopo era una Lega da Verrières sulla strada di Ginevra. Se hanno dei sospetti, pensò, mi cercheranno sulla strada di Parigi.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it